avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Uno studio del SIPRI conferma il riarmo dell'Europa con la crescita del 155% delle importazioni europee di armi tra il periodo 2015-2019 e quello 2020-2024 come risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Poi parleremo dei dazi istituiti dall'amministrazione americana sulle importazioni del 25% su acciaio e alluminio e infine parleremo di un rapporto che sottolinea le differenze di genere, quindi tra uomo e donna, non solo nel mondo del lavoro, per quanto riguarda la retribuzione, ma anche per quanto riguarda il risarcimento per gli infortuni. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar in studio da Alberto Giovannetti in regia e benvenuti al Mondo alla Radio. Vi ricordiamo anche che al 335-1243-722 potrete commentare la puntata con noi. Le importazioni di armi da parte dei membri europei della NATO sono aumentate complessivamente del 155% nel quinquennio 2020 e 2024 e parallelamente ha continuato a crescere la dipendenza dell'Europa dalla produzione statunitense che ha rappresentato il 64% degli acquisti. Gli Stati Uniti sono diventati infatti il primo paese esportatore con una quota aumentata dal 35% al 43% rispetto al quinquennio precedente, fornendo un totale di 107 paesi, sostanzialmente circa i due terzi del mondo. Contrariamente agli Stati Uniti, le esportazioni di armi da parte della Russia sono diminuite drasticamente per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni commerciali ricevute. Proprio l'Ucraina è diventata il più grande importatore mondiale di armi pesanti, con un incremento del 100% rispetto al 2015. La maggior parte degli armamenti forniti a Kiev proviene dagli Stati Uniti, appunto il 45%, seguiti da Germania al 12% e Polonia all'11%. Nonostante i vari conflitti in corso, le importazioni di armi da parte degli Stati del Medio Oriente sono invece diminuite del 20%. Anche Asia e Oceania registrano un calo dell'8%, dovuto principalmente alla diminuzione delle importazioni da parte della Cina. Il ruolo dei conflitti chiaramente è determinante quando si parla di compravendita delle armi e per questo non possiamo non citare l'Africa occidentale, dove negli ultimi 15 anni i trasferimenti sono notevolmente aumentati e la Nigeria ricopre il ruolo di principale acquirente con il 34%. Questi sono alcuni dei dati emersi dal nuovo rapporto annuale pubblicato dal SIPRI, che è, lo ricordiamo, l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma. Per l'occasione Camilla Del Vecchio ha raggiunto Sebastiano Nerozzi, professore ordinario di Storia del Pensiero Economico presso l'Università Cattolica e segretario del Comitato Organizzatore della Settimana Sociale.
Il rapporto segnala una sostanziale stabilità dei traffici internazionali di armi, ma con una importante ricomposizione, soprattutto a vantaggio dell'Europa, per così dire, che è aumentata molto negli ultimi 5 anni rispetto al quinquennio precedente, addirittura un più 155%, di cui gran parte arriva proprio dagli Stati Uniti, la cui quota sull'import europeo è aumentata dal 52% al 64%, segnalando quindi una crescente dipendenza degli Stati Uniti. Oggi rappresenta circa il più importante paese di destinazione delle armi americane con il 35% secondo i dati di SIPRI e ha superato in questo il Medio Oriente che ne raccoglie circa il 32%. Gli Stati Uniti oggi dominano il mercato mondiale delle armi con un 43% dell'export.
Come lei ha citato, appunto, le importazioni di armamenti da parte dei paesi europei membri della NATO sono più che raddoppiate nel periodo che va dal 2020 al 2024. È preoccupante questo aumento?
Si tratta di un aumento che in parte è fisiologico, legato appunto al conflitto in Ucraina, ma dipende sicuramente da un ritardo storico da parte degli Stati europei e in particolare dell'Unione Europea di provvedere da sola alla produzione del proprio potenziale di difesa e questo naturalmente ha reso l'Europa in questi anni un mercato di sbocco per le esportazioni mondiali di armi.
L'Europa è il principale cliente degli Stati Uniti, infatti gli Stati Uniti hanno fornito circa il 64% delle armi. Questa forte dipendenza dagli Stati Uniti cosa comporta a livello europeo?
A livello europeo noi abbiamo sicuramente un deficit di autonomia, nel senso che molti degli armamenti che attualmente sono utilizzati in Europa dipendono da tecnologie che vengono fornite dagli Stati Uniti. Ora, finché esiste, e ci auguriamo che continui ad esistere, un accordo e il rispetto degli accordi all'interno della NATO, sicuramente questo non è un problema, ma occorre sicuramente lavorare per una maggiore autonomia. In linea con questo occorre dire che occorre valutare un maggiore coordinamento, realizzare un maggior coordinamento tra gli Stati europei. Attualmente la spesa europea non è più bassa di quella della Russia, è una spesa di tutto rispetto e quindi alcune cifre allarmistiche che erano state date vanno assolutamente corrette, ma occorre sicuramente un maggior coordinamento.
Proprio per la ricerca di questa maggiore autonomia da parte dell'Europa, come vede lei la proposta del piano di Rearm Europe presentata pochi giorni fa?
La risposta in sede europea, che è ancora in via di costruzione, va nella direzione di un aumento delle spese nazionali, nella misura in cui i paesi sono ancora di sotto del 2% richiesto nell'ambito della NATO, si tratta di una misura per certi aspetti necessaria all'interno dell'accordo e il piano presentato da Ursula von der Leyen consente di evitare che questo vada a ricadere sul computo dei parametri di stabilità fiscale e quindi consente di non spiazzare altri tipi di spesa. L'elemento forse più importante sono i circa 150 miliardi di spesa che riguardano invece la spesa comune a livello europeo, di Unione Europea, e su questo sicuramente può essere possibile lavorare per una base per il futuro di un esercito europeo.
C'è il rischio che un maggiore investimento nelle armi possa sottrarre delle risorse ad altri settori come ad esempio il welfare o l'educazione?
Ma il rischio certamente c'è, però non è un rischio immediato proprio perché le spese vengono decurtate dai parametri fiscali e quindi possono essere finanziate in deficit. Però occorre considerare che poi il deficit, al di là dei suoi aspetti regolamentari, incide sempre sulla stabilità percepita dai mercati e sui debiti pubblici e quindi potrebbe richiedere degli aggiustamenti che in quel caso andrebbero a ricadere proprio sulle spese per il welfare. Quindi si tratta di un'equazione non necessariamente a somma zero, che però non può essere neanche presa alla leggera.
Perché si continua a preferire la via conflittuale rispetto a quella diplomatica?
La ricerca di una via diplomatica era richiesta da molto tempo. L'Europa purtroppo non è riuscita a metterla insieme a causa delle divisioni, un po' anche della pigrizia che c'è stata nel ricercare delle soluzioni diplomatiche. Ci siamo forse attardati a lungo sotto la falsa sicurezza della protezione americana, senza rendersi conto che questo richiedeva uno scatto di qualità nei tentativi diplomatici che venivano messi in atto. Troppo nazionalismo, troppa attenzione all'interesse proprio e poca capacità di coordinarci, perché solo un'Europa che sa parlare con una voce sola può coordinare i propri dispositivi di sicurezza e d'altra parte soprattutto mettere davanti una strategia diplomatica che sia credibile, che sia orientata da dei valori autenticamente democratici e possa portare alla soluzione di conflitti che ormai sono dentro il nostro continente.
E questo era il commento allo studio del Sibri. Ricordiamo, l'Europa ha aumentato le armi importate del 155%. Per le altre notizie del giorno, la linea invece va a Alessandro Guarasci.
Eh sì, Michele, apriamo riferendo delle condizioni di salute del Papa, perché questa mattina la sala stampa della Santa Sede nell'aggiornamento di oggi ha detto che appunto il Papa ha trascorso una notte tranquilla. Il Papa, dopo che si è svegliato, ha ripreso le terapie, tra cui quella respiratoria e motoria, dopo la ventilazione meccanica non invasiva della notte è passato all'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali. Anche stamattina ha seguito dalla poltrona in video gli esercizi spirituali della Curia Romana, iniziati nel pomeriggio di ieri in Aula Paolo VI, potendosi così unire spiritualmente ai partecipanti. Poi è stato precisato che da oggi, in sostanza alle 17, gli esercizi spirituali potranno essere seguiti in diretta su Vatican News. Poi dalle 18 sempre nella Pala VI, il rosario per la salute del Papa Francesco. È stato anche informato delle alluvioni in Argentina e esprime la sua vicinanza alle persone colpite. Proprio parliamo delle alluvioni in Argentina, perché il presidente Javier Milei ha annunciato 3 giorni di lutto nazionale per la morte di almeno 16 persone a causa della tempesta e delle inondazioni che hanno colpito la città di Bahía Blanca nella provincia di Buenos Aires, nel sud-ovest del paese. L'ufficio presidenziale ha precisato in un comunicato che il governo nazionale appunto resterà impegnato nell'assistenza alle vittime in questo momento di dolore per tutti gli argentini. Poi passiamo agli Stati Uniti, perché il tasso di gradimento del presidente Trump si è mosso a malapena dal mese scorso, ma il tasso di approvazione sul suo lavoro complessivo avrebbe subito un crollo di 8 punti da febbraio, in gran parte a causa del calo dell'approvazione repubblicana dall'86% il mese scorso al 78% di questo mese. Questo ce lo dice un sondaggio dell'istituto Siena College. Poi parliamo invece di Ucraina, perché il Cremlino ha smentito la notizia diffusa dalla CNN di negoziati tra Stati Uniti e Russia nei prossimi giorni in Arabia Saudita. Il primo ministro britannico Keir Starmer intanto interviene e dice che ospiterà colloqui virtuali sabato tra i leader delle nazioni disposte a sostenere un cessate il fuoco. L'incontro si baserà sul vertice di Lancaster House, ha affermato il suo portavoce, in merito ai colloqui online che seguono un vertice di leader europei e di altri paesi tenutosi a Londra il mese scorso. Appunto questo vertice viene chiamato la cosiddetta coalizione dei volonterosi e dovrebbe includere circa 20 paesi. Intanto il portavoce della Commissione europea per il digitale Thomas Reiner afferma che l'Unione europea è pronta a supportare l'Ucraina con il suo sistema satellitare finché Iris 2 non sarà pienamente operativo. Quindi viene detto, abbiamo in effetti capacità satellitari nell'Unione Europea e, appunto, dice il portavoce, siamo pronti a supportare l'Ucraina. Poi andiamo in Medio Oriente, dove Hamas ha accusato Israele di continuare a violare l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e la restituzione degli ostaggi. La prima fase dell'intesa si è conclusa il 1 marzo, ma i negoziati sulla seconda fase, che dovevano prendere il via a febbraio, non sono mai di fatto iniziati. Poi il gruppo palestinese preme per la cessazione definitiva della guerra e il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi. Un'ultima notizia, Michele, prima di darti la linea, perché almeno 32 persone sono rimaste ferite nella collisione tra una petroliera e un cargo nel Mar del Nord, e tra l'altro c'è anche il pericolo di sversamento proprio di petrolio nelle acque circostanti appunto questa collisione. Michele, è tutto, a te la linea.
E grazie ad Alessandro Guarasci. I dazi saranno la cosa più grande che abbiamo mai fatto come paese. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un incontro con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Renderanno di nuovo ricco il nostro paese, ha aggiunto. Intanto oggi sono entrati in vigore, i dazi cinesi su alcuni prodotti agricoli statunitensi. Da quando è tornato in carica a gennaio, Trump infatti ha scatenato una raffica di misure sui principali partner commerciali, tra cui Cina, Canada e Messico. Per cercare di capire un attimo qual è la situazione, abbiamo ospite in studio Guglielmo Gallone della redazione esteri dell'Osservatore Romano, ma dei media vaticani in generale. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Michele, grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, a che punto siamo nella, abbiamo visto dichiarazioni, effetti, controdichiarazioni, ritrattazioni, a che punto siamo nel rapporto commerciale appunto degli Stati Uniti con gli altri paesi?
Nel caos totale, nel senso che poco si capisce di questi annunci che hanno sicuramente una proiezione economica e commerciale, ma che poi hanno anche e soprattutto una proiezione di potenza, cioè una proiezione potremmo definire geopolitica. Trump risponde essenzialmente a due necessità. La prima è una interna, cioè ridare vigore all'industria americana, che ha subito almeno dagli anni 90, ma anche leggermente prima, una forte deindustrializzazione legata ancor più alla globalizzazione, che ha alimentato alcuni fenomeni come possono essere appunto la delocalizzazione, cioè la produzione nei paesi che hanno una manodopera che costa di meno, oppure la presenza maggiore e l'investimento maggiore nei servizi anziché nella produzione dei beni. Inserire dei dazi, secondo la visione di Trump, che ovviamente bisognerà vedere se è corretta, e su questo ci sono sicuramente molti forti dubbi, è quello di stimolare la produzione interna per fortificarsi su quelli che sono dei servizi e dei prodotti, dei settori rispetto ai quali invece ci sono altre potenze che giocano ruoli più importanti, e anche per colpire quella che è la concorrenza sleale che proviene da parte di altri paesi. Questo è un motivo interno che sicuramente risponde a quello che è il tipico elettorato di Trump, che se nel 2016 era caratterizzato fortemente dalla working class, si è anche spostato, si è alimentato anche con altre categorie sociali che hanno votato nell'ultima, per il secondo mandato di Trump. La seconda invece attenzione che Trump vuole rivolgere è quella invece internazionale, cioè una proiezione di potenza, far capire che i dazi possono essere utilizzati come leva negoziale nei confronti del Canada e del Messico per ottenere qualcosa in cambio, riguardo per esempio la gestione dell'immigrazione o anche la gestione del traffico, del narcotraffico legato principalmente al fentanyl, nel caso per esempio della Cina per la competizione come egemonia e come potenza tecnologica, ma nel caso anche di Giappone e Corea del Sud, due alleati storici, che però al loro interno hanno una fortissima presenza militare americana. Basti pensare che in Giappone ci sono oltre 56.000 soldati americani, e Trump quindi vuole far capire una cosa, che per riuscire ad essere, a garantire la presenza americana nel mondo, bisogna avere qualcosa in cambio. Bisogna avere qualcosa in cambio che, se non viene garantita, viene, diciamo, promessa e ottenuta attraverso i dazi.
Allora, questa visione sta mettendo anche in discussione quello che era sostanzialmente considerato un blocco economico unico, che era quello composto del Nord America, Canada e Messico, prima con gli accordi NAFTA, poi con quelli che sono stati rinegoziati. E noi vediamo proprio come, proprio nelle cronache, le dichiarazioni sia del Canada che del Messico hanno riportato proprio una nuova centralità anche a questi paesi. Ne cito giusto una per una perché sono uscite proprio oggi. Una è di Mark Carney, che è dato ormai come prossimo primo ministro del Canada dopo Trudeau. Non abbiamo cercato questa battaglia, ma i canadesi sono sempre pronti quando qualcuno lancia il guanto. Gli americani non devono commettere errori nel commercio come nell'hockey, poi chiaramente le dichiarazioni prendono i riferimenti locali. Nel Messico invece c'è stata addirittura una festa definita una vittoria di tutto il popolo dalla presidente Claudia Sheinbaum, appunto per la ritrattazione prima dell'imposizione dei dazi e poi del loro ritiro. È pensabile un sistema economico nordamericano che non sia più guidato dal libero mercato tra questi due paesi, perché sono poi materie prime, risorse umane di lavoratori che proprio si integrano perfettamente?
Nordamericano no, ma direi neanche occidentale, né tantomeno globale, perché non solo con la globalizzazione, ma in generale l'economia e il commercio si fa con le filiere. Si fa con i settori, i fattori e non con i dazi. Per questo ritorniamo alla questione principale, che i dazi sono principalmente una proiezione di potenza utilizzati come leva negoziale, tant'è che sono stati annunciati, poi sono stati ritrattati e sospesi, e adesso bisognerà vedere anche quando entreranno in vigore quelli sull'acciaio e l'alluminio. Non è pensabile una frammentazione simile. È pensabile però allo stesso tempo una diversità, una nuova identità dello Stato all'interno dell'economia, cioè, ma questo lo vediamo non solo con Trump, in realtà anche con Biden prima, sta cambiando il ruolo dello Stato nell'economia. Biden lo faceva attraverso i sussidi di Stato, ricorderanno gli ascoltatori l'Inflation Reduction Act, il Chips and Science Act, che sono piani di dollari che sono stati finanziati da parte del governo americano per raggiungere determinati obiettivi, specie dopo il Covid-19, e poi per competere a livello tecnologico con le altre potenze, in primis con la Cina. Adesso diciamo che Trump sta adottando una misura diversa, cioè quella dei dazi. Bisognerà vedere se funziona. I rischi principali non sono solamente per il Messico o il Canada che festeggiano o fanno delle dichiarazioni importanti contro Trump, sono anche per gli Stati Uniti stessi, perché, lo dicono molti economisti, il rischio è quello di alimentare un'inflazione interna e soprattutto di avere anche una reazione avversa da parte delle borse. Abbiamo visto che Wall Street in questa settimana ha perso l'8 e il 12% i principali indici rispetto ai massimi che avevano raggiunto un mese fa. Quindi le problematiche non sono legate solamente agli accordi e al, diciamo, al panorama regionale, ma anche poi all'interno degli Stati Uniti stessi.
E quindi il primo obiettivo dei dazi di Donald Trump non è l'economia e il commercio, l'abbiamo detto, bensì la proiezione di potenza, cioè la possibilità di promettere una forte reindustrializzazione sul fronte interno e di ottenere vantaggi negoziali sul fronte estero. E questa è anche la teoria che espone Giulio Sapelli, professore di storia economica ed economia politica nelle università europee e delle due Americhe, nell'intervista realizzata per i media vaticani, realizzata da Guglielmo Gallone, che ringraziamo per l'intervento. E
grazie.
Ora
a voi,
ascoltiamo.
Finita la centralizzazione capitalistica, che si chiama globalizzazione, e si è iniziata un'era di contrasti interimperialistici, intercapitalistici, perché? Perché c'è la deindustrializzazione, c'è la caduta tendenziale del taglio di profitto e addirittura la conquista territoriale diventa essenziale. Ecco, aggiunga a questo lo scioglimento dei ghiacci dell'Antartico e, date un'occhiata alla cartina geografica, hai capito perché in centralizzazione Trump vuole riprendere la coesistenza pacifica con la Russia, perché la Siberia, se avete in mente la carta geografica, la Siberia arriva fino a sopra Vladivostok, cioè la Siberia arriva all'Oceano Pacifico. Fino alla fine dell'Ottocento l'Alaska era russa e fu venduta moneta sonante agli Stati Uniti. Quindi anche qui il conflitto in Indo-Pacifico si ripresenta, ma sono cose che chi interpreta meglio la storia di questi anni è una buona rilettura di Giambattista Vico con la teoria dei cicli, dei corpi e dei ricorsi.
Mettiamoci nei panni dell'Europa, ammesso che poi se ne possa parlare in senso generalizzato. Come si reagisce ai dazi di Trump? E visto che c'è stata una certa risposta sul piano della difesa e del riarmo, lei pensa che ci possa essere anche una risposta ai dazi, e quindi in senso commerciale, in senso economico? E quindi come giudica,
guardi,
un po' queste...
Guardi, non la faccio finire, perché non per maleducazione, ma per dire una cosa. I dazi servono pochissimo. Chi legge un libro che vale la pena di leggere, il libro di Paul Krugman sul commercio mondiale, con cui Krugman vinse il premio Nobel per l'economia una volta tanto, nel 2008 diedero un premio Nobel a un economista intelligente, non neoclassico, quello che fanno le politiche del parottoliere. Krugman dimostra una cosa elementare che sanno tutti quelli che conoscono l'industria, che il commercio mondiale non si fa con le barriere doganali, il commercio mondiale si fa tra filiere di imprese. I dazi, infatti, non a caso gli americani hanno fatto fallire del WTO, no? Ormai sono circa 20 anni che non si fa un accordo commerciale a livello mondiale. Perché se tu metti dei dazi, dato che ormai la produzione industriale è disintermediata, c'è il rischio che segmenti della tua produzione vengano fatti in un paese dove a cui tu imponi dei dazi, che si ritorcono poi facendo aumentare il costo della tua produzione industriale. Quindi questa questione dei dazi hanno un significato politico di contrasto interimperialistico, di aggressione, ma economicamente non serviranno nulla se non alimentare un po' di inflazione, perché infatti, se lei nota, Trump non metterà mai i dazi a Taiwan, no? Dove si fa l'80% della produzione dei microchip e dei microconduttori, perché sennò l'industria americana non camminerebbe più, voglio dire il signor Musk e tutti gli alleati di questi pseudo imprenditori, che poi sono in larga misura finanziati dallo Stato e dal Dipartimento di Stato, non avrebbero più le loro tecnologie che consentono di organizzare l'energia magnetica e di farne appunto o dei satelliti o cose di questo tipo, o dei delle macchine per il riconoscimento facciale, per cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una bufala questa cosa dei dazi, per dirla alla romana.
Nella seconda parte del Mondo alla Radio parleremo delle differenze tra uomini e donne nel mercato del lavoro e lo facciamo con un brano, con Be an Engineer di Peggy Seeger. Mama told me, can't you be a lady? Your duty is to make me the mother of a pearl. Wait until you're older, dear, and maybe you'll be glad that you're a girl. Dainty as a Dresden statue, gentle as a Jersey cow, smooth as silk, gives creamy milk. Learn to coo, learn to moo, that's what you do to be a lady now. When I went to school, I learned to write and how to read some history, geography, and home economy. And typing is a skill that every girl should need to while away the extra time until the time to breed. Then they had the nerve to say, what would you like to be? I says, I'm gonna be an engineer. No, you only need to learn to be a lady. The duty isn't yours for to try and run the world. An engineer could never have a baby. Remember, dear, that you're a girl. She's smart for a woman. I wonder how she got that way. You get no choice, you get no voice. Just stay mum, pretend you're dumb. And that's how you come to be a lady today. Then Jimmy come along and we set up a congregation. We were busy every night, love and recreation. I spent the day at work so he could get education. Well, now he's an engineer. He says, I know you'll always be a lady. It's the duty of my darling to love me all her life. Could an engineer look after or obey me? Remember, dear, that you're my wife. Well, as soon as Jimmy got a job, I began again. Then happy at me turret lay the year or so. And then the morning that the twins were born, he says to them, kids, your mother was an engineer. You owe it to the kids to be a lady. Dainty as a dish rag, faithful as a child. Stay at home, you got to mind the baby. Remember, you're a mother now. Well, every time I turn around, it's something else to do. It's cook a meal, mend the socks, sweep the floor or two. I listen in to Jimmy Young, it makes me want to spew. I was gonna be an engineer. Don't I really wish that I could be a lady? Lovely things that a lady's supposed to do. I wouldn't even mind if only they would pay me. And I could be a person too. What price for a woman? You could buy her for a ring of gold. To love and obey without any pay. You get a cook and a nurse, for better or worse. You don't need a purse when the lady is sold. Ah, but now the times are harder and me Jimmy's got the sack. I went down to Vickers, they were glad to have me back. But I'm a third-class citizen, my wages tell me that. And I'm a first-class engineer. The boss, she says, we pay you as a lady. You only got the job cause I can't afford a man. With you I keep the profits high as maybe. You're just a cheaper pair of hands. You got one fault, you're a woman. You're not worth the equal pay. A bitch, you're a tart. You're nothing but hard. Shallow and vain. You got no brain. You even go down the drain like a lady today. Well, I listened to my mother and I joined a typing pool. I listened to my lover and I put him through his school. But if I listen to the boss, I'm just a bloody fool and an underpaid engineer. I've been a sucker ever since I was a baby. Wife as a mother and a dear, but I fight them as a woman, not a lady. Fight them as an engineer.
Il mondo alla radio.
Torniamo a parlare di donne e lavoro a pochi giorni dalla giornata internazionale dei diritti delle donne dell'8 marzo e lo facciamo presentando il rapporto INAIL ANMI dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Il titolo del dossier è Gender Gap, le discriminazioni che umiliano il ruolo della donna nella società italiana. Che una forte disparità esista tra donne e uomini in ambito lavorativo è ampiamente accertato da tempo ed è anche certificato dall'ISTAT. Più di 10 punti percentuali di differenza in numeri assoluti tra gli occupati, un tasso di occupazione che riguarda per quasi il 71% i maschi, mentre scende al 53% tra le femmine, una forbice retributiva a parità di mansioni che registra un meno 30%. Per le donne. Negli ultimi 50 anni, dal 1975 ad oggi, il numero delle lavoratrici, tuttavia, e per fortuna è quasi raddoppiato, da 5,6 a 10,2 milioni di unità, e la quota femminile è salita dal 28,6% al 42,5%. Tuttavia, permangono ancora oggi problemi di fondo difficili da scalfire. Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro in Italia, che poi è il tema specifico, nel 2024 ci sono stati 589.571 infortuni totali, di cui 211.135 hanno riguardato le donne, mentre nello stesso anno i casi mortali hanno coinvolto 1.090 lavoratori, di cui 86 erano donne. Per quanto riguarda poi le malattie professionali denunciate, sempre nel 2024, sono state quasi 89.000, di cui 72.754 sono state quelle che hanno interessato le donne, come dimostrano appunto i dati dell'INAIL. Nell'intervista di Stefano Leschinski, che ha curato questa parte ed era presente alla presentazione del dossier alla Camera dei Deputati, ascoltiamo l'intervista al presidente dell'INAIL, Fabrizio D'Ascenzio, che ci dà un po' un quadro generale, intanto a partire proprio dall'ente che si occupa degli infortuni sul lavoro in Italia.
Abbiamo visto ovviamente che la condizione lavorativa, in particolare delle persone straniere, ovviamente risente di questo fenomeno. Ma noi cerchiamo di studiare i dati in maniera tale da poter definire, utilizzando questi numeri, delle strategie per la prevenzione. Abbiamo verificato come la situazione degli infortuni femminili sia sostanzialmente stabile nel passaggio dal 2023 al 2024, ma questo non dobbiamo prenderlo come una buona notizia, è solamente registrare un fenomeno, perché dobbiamo incidere molto, dobbiamo continuare sulla prevenzione e dobbiamo particolarmente analizzare dei fenomeni in sintesi che sono legati sicuramente al fenomeno delle lavoratrici straniere, ma anche al fenomeno degli infortuni in itinere, che abbiamo visto che è un dato in costante crescita e va analizzato bene in ragione della condizione femminile.
Tutte le testimonianze che abbiamo sentito riferiscono di un appoggio concreto che hanno ricevuto da parte dell'INAIL nel corso della loro pratica per il riconoscimento dell'invalidità dovuta a cause di lavoro. Ma per quanto riguarda il gap di genere che viene registrato appunto nel mondo del lavoro e in tanti altri ambiti, voi lo avete registrato anche per quanto riguarda ad esempio il trattamento pensionistico? C'è una differenza?
Dunque, ovviamente noi ci occupiamo del riconoscimento delle rendite per quanto riguarda gli infortuni e quanto riguarda ovviamente anche purtroppo le morti. In questo caso quindi questo è il nostro ambito di riferimento. Io posso dire con estremo orgoglio e convinzione che noi siamo molto attenti ai fenomeni, cerchiamo di stare molto vicino alle persone perché sappiamo bene che sono persone che soffrono e quindi dobbiamo essere particolarmente vicini e cercare di confortarli per quanto possibile. È ovvio che non può essere un conforto completo, ma cerchiamo di fare veramente quello che possiamo. Quindi da parte nostra c'è un'estrema attenzione a tutti, veramente senza nessuna esclusione. L'uguaglianza di trattamento da noi è una formula fondamentale. Quello che dobbiamo rilevare ovviamente è che c'è una certa percentuale di infortuni femminili, in particolare in alcune attività c'è una preponderanza di infortuni maschili, ma per noi ovviamente c'è la stessa medesima uguaglianza di trattamento per tutti. Magari un occhio di attenzione, questo sì, nei confronti di persone che sono in corse anche in infortuni particolarmente odiosi, ad esempio le aggressioni sui posti di lavoro, le aggressioni in particolare nelle persone che per le persone che lavorano negli ospedali, che è un fenomeno inconcepibile veramente. In questo caso ovviamente noi facciamo anche molta attenzione alle persone di sesso femminile, perché ovviamente sono persone che hanno tante responsabilità e hanno anche tanta abnegazione nel loro lavoro.
Il divario retributivo che penalizza le donne sul piano retributivo, appunto, produce effetti negativi anche per quanto riguarda gli indennizi che l'INAIL corrisponde ai lavoratori disabili da infortunio o malattia professionale. La rendita media annua generale risulta pari a 5.530 euro, ma mentre quella maschile sale a 5.690 euro, quella femminile scende a 4.620, con una differenza quindi di oltre 1.000 euro l'anno. Questo che rende il fenomeno della disparità ancora più intollerabile è la discriminazione che si rileva anche in questi campi, nel campo delle fragilità sociali. Quindi se le donne sono, come ampiamente provato, ci sono dati che sono stati divulgati in questi giorni, che sono anche in continuità, sono svantaggiate nella retribuzione, nel lavoro, lo sono quindi anche nell'ambito delle tutele per gli infortuni o le malattie professionali. È un divario importante degli indennizi che vengono corrisposti ai lavoratori disabili degli enti proposti. A spiegarlo, e ci spiega anche a cosa è dovuta questa differenza, è Franco D'Amico, che è uno statistico ed è il consulente dell'ANMIL, il curatore appunto dello studio di cui stiamo parlando oggi. Ascoltiamolo.
Le donne, da che mondo è mondo, subiscono discriminazioni, disparità rispetto agli uomini in tutti i campi della vita sociale e civile, in campo lavorativo soprattutto, nel campo politico, nel campo pensionistico, in tutti gli ambiti sociali ed economici. E questo nasce da un paradosso addirittura, che le donne sono più istruite degli uomini. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa, sono più brave a scuola. Il 66% di loro ha il diploma contro il 60% degli uomini e il 23,5% ha una laurea contro il 15% degli uomini. Eppure non traggono alcun vantaggio da questa loro posizione.
Uno dei punti che risulta più difficile da comprendere nelle sue ragioni e che lei illustra nello studio è quello della disparità di trattamento che spesso si verifica anche per quanto riguarda il trattamento previdenziale in caso di incidenti sul lavoro.
L'indennizzo che eroga l'INAIL è dato da una parte che dipende soltanto dal grado di inabilità e dall'età della persona, il cosiddetto danno biologico, che è uguale sia per l'uomo che per la donna, ovviamente, a parità di grado e di età. Mentre invece un'altra parte, che è chiamata danno patrimoniale, dipende dal grado e dalla retribuzione. E siccome sappiamo che la retribuzione della donna è del 30% inferiore a quella dell'uomo, che cosa succede? Succede che la rendita della donna sia nettamente inferiore a quella dell'uomo, esattamente del 20%, perché viene attutita quella parte comune del danno biologico.
C'è tuttavia un dato culturale anche importante che esce dal suo rapporto e che riguarda le donne in quanto tali, le donne lavoratrici invalide per causa di lavoro e in più le donne lavoratrici invalide per causa di lavoro e straniere, quindi fragilità aggiuntive che vanno a penalizzare ancora di più queste figure. Quanto incide il fatto di essere non italiani nella discriminazione sul mercato del lavoro e sulla parte, diciamo così, di cura?
Sul mercato del lavoro incide notevolmente, perché siccome questo succede anche a livello europeo, non solo in Italia, che gli immigrati sono discriminati, è logico che in Italia e nei paesi del sud Europa la questione è più pesante rispetto ai paesi del nord. Diciamo in Scandinavia le cose non stanno così, stanno molto meglio. Il problema grosso delle donne immigrate che lavorano è la cosiddetta sovraqualificazione, un termine che è stato coniato proprio dal Consiglio d'Europa per rappresentare il fatto che le donne immigrate esercitano un'attività che è molto al di sotto della loro qualifica professionale o della loro istruzione. Ho fatto l'esempio, la donna laureata che è costretta a fare la badante, perché qua in Italia non trova posto se non da badante. Oppure l'uomo laureato, diplomato, che fa il bracciante agricolo, perché ovviamente non trova un posto migliore.
Questa triplice discriminazione, in quanto chi subisce chi è donna, migrante e disabile, può sembrare un caso di scuola. In realtà ci sono esperienze concrete che dicono quanto sia difficile per queste persone riuscire a ottenere il giusto indennizzo dopo un infortunio sul lavoro. Una storia che potete leggere anche sul sito Vatican News, nell'articolo appunto di Stefano Lenschinsky, è la storia di Elena, che è una donna moldava che un incidente ha reso invalida al 52%. In seguito a delle gravissime ustioni su oltre la metà del corpo, racconta fuori da microfoni off the records, ho dovuto affrontare oltre 2 mesi di terapia intensiva in cui ho rischiato di morire. Poi per altri 2 anni è stato un succedersi di operazioni, terapie mediche e psicologiche. Con il datore di lavoro dell'epoca i rapporti si sono estinti quasi subito dopo l'incidente e la trafila per il riconoscimento dell'invalidità è stata lunga e difficile. Negli ultimi 10 anni Elena è riuscita a trovare solo lavori discontinui e ora è a ore come donna delle pulizie, ed era per lei impossibile tornare a fare la badante come prima dell'incidente. Una storia simile a questa qui di Elena è quella invece di Micaela Castro, che è una donna di origine peruviana che si trova in Italia da 26 anni. Ascoltiamola.
Quello che mi è accaduto ha stravolto la mia vita, la vita anche della mia famiglia, dei miei cari. All'inizio è stato molto difficile, sono stata per molto tempo, per più di un anno, all'ospedale per le diverse cure e riabilitazione. Dopo un anno ho cominciato a vedere dei miglioramenti, ho riacquistato la mia capacità motoria e di conseguenza questo mi ha dato l'autonomia.
Cosa ha significato per lei essere strappata in questo modo dal mondo del lavoro? Faceva la badante e assisteva dei bambini, improvvisamente si è ritrovata con il vuoto.
Ho avuto la fortuna anche di avere il sostegno, l'appoggio costante, e quindi questo sicuramente ha agevolato, ha facilitato il mio recupero e ha facilitato il mio percorso. E non è scontato, ma io ho avuto questa fortuna di avere dei datori di lavoro che dopo quello che mi è accaduto dal primo momento mi hanno detto: noi vogliamo che ritorni a lavorare con i nostri figli, quindi non interessa quali saranno poi le tue condizioni fisiche. E questo per me è stato molto importante.
Segnale importante, sì. Anche per tutte le altre donne.
Sì, questo per me è stato fondamentale, perché purtroppo magari diamo per scontato questo sostegno che i datori di lavoro possono brindare alle persone che lavorano con loro. Invece io ho avuto questa fortuna e quello mi ha aiutato molto in questo percorso.
Questa rete di sostegno le ha permesso anche di affrontare con serenità il percorso per la richiesta dell'invalidità.
Ho avuto una rete di solidarietà nel mio intorno, amicizie, datori del lavoro, la mia famiglia, quindi ha aiutato molto, sì. Primo anno sicuramente è stato il più difficile in assoluto. Penso che nessuno abbia controllo su questi eventi così tragici, però abbiamo il controllo magari di reagire, su quello sì, diciamo io ho fatto questo e mi sono adattata a questa mia nuova condizione fisica e adesso ho cercato di vivere magari attivamente, in modo attivo.
Cosa le fa pensare quando sente parlare dei dati su questa forte discriminazione che si ripercuote anche sulle persone colpite da condizioni che le rendono fragili, come l'invalidità o il fatto di essere straniere?
è molto, molto triste, questo sì, senza dubbio, perché gli infortuni che subiscono le persone al lavoro sicuramente viene anche accentuato molto di più se viene a subire una persona già di origine straniera, per molti, molti motivi, sicuramente già il fatto che siano molte le persone che lavorano e non sono in regola. E tante volte viene questa discriminazione, poi se a questo aggiungiamo gli infortuni e tutto quello che porta con sé, perché poi, ripeto, penso che sia necessario e doveroso anche segnalare l'impatto che hanno questi infortuni sulla nostra famiglia. Io su questo ogni volta che posso parlo di questo, perché non lo subisce soltanto la persona che ha avuto l'infortunio, lo subisce e stravolge la vita dei nostri cari, della nostra famiglia.
E abbiamo tempo per un altro approfondimento che è quasi una segnalazione, anzi lo è. Si intitola Madia e le ragazze senza scuola nell'Afghanistan delle madrase, che è il primo approfondimento pubblicato sabato scorso dai colleghi di Avvenire nell'ambito del progetto Donne senza frontiere, che punta ad accendere i riflettori sulle storie di donne dei paesi del sud globale. 10 giornaliste provenienti da Uganda, Somalia, Afghanistan, appunto, Nigeria, Libano, India, Messico, Iraq e appunto anche il Perù, che racconteranno con la loro voce, quindi direttamente senza filtri, quanto avviene in luoghi che spesso sono dimenticati dai media mainstream, dalle cronache più seguite. Beatrice Guerrera, la nostra collega della redazione esteri, ha preso una battuta al direttore di Avvenire Marco Girardo, che ci racconta un po' quelle che sono le linee guida di questo progetto.
Significa dare voce al racconto diretto e vero della condizione femminile attraverso voci femminili del sud del mondo. Progetto che segue altri due che abbiamo realizzato negli anni passati sulle donne afghane, sulle donne per la pace, ed è un completamento ideale ma anche un ponte. Apriamo il giornale, una collaborazione con reti di giornaliste donne.
Come avete scelto le storie di donne?
Sono state scelte per reciproca conoscenza, quindi una selezione sostanzialmente attraverso contatti diretti delle nostre corrispondenti, dei nostri corrispondenti, e segnalazioni anche individuali di chi era venuto a conoscenza di questo progetto in base ai quelli precedenti. Abbiamo creato un contatto diretto e, scegliendo per diversità di paesi quanto possibile e diversità di temi trattati, abbiamo compilato questa prima lista di 10-12 reportage che però è destinata ad ampliarsi.
Si è parlato di alleanze fra donne del vostro giornale e donne nelle reti sparse nei paesi del sud del mondo. Quanto è importante in questo momento storico?
In questo momento in cui si alzano muri, costruire ponti è una necessità impellente in tutti i settori, anche in quello dell'informazione, in cui il muro più evidente è quello costruito dalle piattaforme social, che sono guidate dagli algoritmi, non raccontano storie vere ma storie che sono frutto di manipolazioni dell'informazione. Senza fiducia, quindi rapporto con chi racconta, non c'è possibilità di raccontare la verità; senza raccontare i fatti non c'è possibilità di creare fiducia. Questo è un tentativo ideale di mettere insieme queste tre dimensioni: fatti, fiducia e verità.
E questo era Marco Girardo, direttore di Avvenire. Finisce qui la puntata di oggi del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviar qui al microfono e da Alberto Giovannetti dietro il vetro in regia. L'appuntamento è come tutti i giorni alle 16.05 con il Mondo alla Radio, sempre sulla Radio Vaticana. Buon ascolto con i nostri programmi.
A Roma e provincia ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
Sono le 16:55, buon pomeriggio, siete ancora su Radio Vaticana. Vi ricordiamo che tra poco ci sarà il collegamento in diretta con l'Aula Paolo VI per gli esercizi spirituali di Quaresima con la Curia Romana, guidati dal predicatore della Casa Pontificia Padre Roberto Pasolini, in comunione spirituale con il Santo Padre sul tema la speranza della vita eterna. E siamo adesso collegati proprio in diretta, lo sentite il vociare in sottofondo con l'Aula Paolo VI, e allora a tutti voi diamo il buon ascolto su questo evento.